9:33 minuti in questo istante, torniamo in diretta con il Newsbox e torniamo sulla vicenda cosiddetta Cheu, l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia sugli sversamenti di scarti, sversamenti illegali degli scarti delle concerie del distretto di Santa Croce. Negli scorsi giorni, la scorsa settimana, gli occhi sono stati puntati soprattutto sul palazzo, il palazzo della Regione Toscana. In consiglio regionale è andata in scena la seduta che ha portato alla abrogazione del cosiddetto emendamento pro concerie, quell'emendamento approvato nel 2009, secondo le indagini, frutto dell'azione lobbistica e della corruzione da parte di un consigliere regionale, Andrea Pieroni, che propose quell'emendamento. Dunque il consiglio regionale lo ha eliminato, benché non sia mai stato applicato concretamente. È stata anche una settimana di polemiche forti tra il governatore attuale Eugenio Giani e il suo predecessore Enrico Rossi, con scambi di accuse al vetriolo. Da una parte Rossi ha accusato Giani di non essere stato attento nella gestione dell'aula e aver fatto passare quell'emendamento pro concerie che la giunta Rossi ai suoi tempi aveva invece fatto bloccare dal ufficio legale della giunta. Insomma, queste le polemiche, però noi andiamo anche a vedere che cosa succede sul territorio, in quei territori dove il Cheu, la cenere tossica, è stata probabilmente intombata. Nel territorio dell'Empolese, lungo la statale la strada regionale 429, ne parliamo con Samuela Marconcini, portavoce dell'assemblea No Cheu. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
Nei giorni scorsi, come Assemblea No Cheu, insieme a Libera del distretto dell'Acquoio, siete andati, come promesso, a manifestare nel cuore del problema, a Santa Croce sull'Arno. Com'è andata?
Sì, esatto. La manifestazione era stata organizzata proprio dal presidio di Libera, Genovese Pagliuca, del comprensorio del cuoio della calzatura. È andata molto bene, secondo me. Ci sono stati degli interventi interessanti. Si è aperta con un appello accorato da parte di Claudio Terreni, del presidio di Libera del Cuoio, a continuare con un impegno costante, perché la mafia si regge anche sul disimpegno, sul non occuparsi dei problemi che ci riguardano tutti. E tra gli interventi, diciamo, più così di peso, l'ultimo è stato quello di Claudio Fiore, che è il nipote di Paolo Borsellino, che ha ricordato come un altro elemento importante su cui si regge la mafia è il silenzio, lo stesso silenzio veramente pesante degli amministratori locali, che non si sono ancora espressi purtroppo in maniera netta.
Ecco, la sindaca di Santa Croce, per dovere ricordo, dobbiamo ricordarlo, è indagata per associazione a delinquere, e ci sono state polemiche sul fatto che anche nei giorni scorsi presiedesse proprio quell'assemblea, diciamo il tavolo del cuoio, un tavolo interistituzionale tra istituzioni e appunto l'associazione dei conciatori, e nonostante fosse appunto indagata di rapporti non legittimi con l'associazione, con gli imprenditori di quel distretto. Alla fine, diciamo, dopo le polemiche si è sospesa, però rimane tuttora nei pieni poteri di Primo Cittadino.
Esattamente, esattamente. Da parte, diciamo, dei cittadini di Santa Croce ho sentito più volte esprimere la voglia, come dire, la coerenza che si vorrebbe da parte sua di rinunciare a questo ruolo. Di fatto si è sospesa da quello, appunto, relativo a questo tavolo che riunisce le amministrazioni locali e gli imprenditori, e il suo ruolo è stato preso dal sindaco di San Miniato. Però certo, aveva promesso che avrebbe parlato in quell'occasione ai giornalisti e non lo ha fatto, quindi continua a mantenere questo silenzio, continua a mantenere la carica. C'è qualcosa, insomma, che non torna, c'è qualcosa che andrebbe chiarito e che ancora non viene fatto. Tra l'altro, a Empoli, se posso aggiungere questa cosa,
sì, no, era la domanda che volevo farvi, cosa sta succedendo invece ad Empoli?
No, sto pensando che questo sabato è venuto Giani, ha partecipato al Eugenio Giani al Ben Festival, sabato sera con uno spettacolo a questo punto, perché il titolo dell'incontro si chiamava One Man Show. Ovviamente ha parlato anche di questa vicenda, ma ha solo detto bene l'inchiesta, se ci sono responsabilità di infiltrazioni mafiose del tessuto economico, la regione è parte lesa, ma ha negato qualsiasi responsabilità della politica. Quindi si continua a ignorare il fatto che questa vicenda è emersa ora, diciamo, con particolare gravità, ma era già stata chiaramente delineata da molti anni, già almeno dal 2015, che è l'anno in cui è uscito il rapporto Una dura storia di cuoio, che l'associazione Conciatore ha fatto di tutto perché non venisse pubblicato. E quindi, secondo me, si continua a non vedere il cuore del problema, che è la produzione di rifiuti. Se
Ma
dimmi.
va detto che appunto il Consiglio regionale almeno ha sanato quella vulnus che era quell'emendamento pro Concerie questo fine se questa settimana, la scorsa seduta. È qualcosa che, diciamo, in tutta la problematicità delle questioni può essere comunque se colto come segno positivo, oppure voi lo giudicate semplicemente una mossa politica, insomma, di facciata?
È sicuramente una mossa politica di facciata, perché quell'emendamento venne firmato da tre consiglieri regionali, cioè Mazzeo, Nardini e Sostegni. Mazzeo e Nardini sono, diciamo, di area pisana, Sostegni di area empolese, quindi delle due province, delle due zone su cui ricade il distretto conciario. E quando io ho fatto presente questa cosa con un post su Facebook, poi Sostegni e si è espresso pubblicamente dicendo che in realtà quello era solo un emendamento tecnico e di fatto non aveva concesso nessun favore agli imprenditori del cuoio. Perché io mi chiedevo come si fa a firmare quell'emendamento? Non si sa che cosa si sta firmando oppure lo si fa con consapevolezza? E la sua tesi era che in fondo non servisse a niente quell'emendamento. Allora perché farlo? Se poi è stato tolto dopo pochi mesi. Evidentemente si sta cercando di minimizzare, di non far vedere qual è la gravità di quella scelta.
Sempre per dovere di cronaca, ricordiamo che Sostegni, Nardini e Mazzeo non sono indagati nell'inchiesta. Ci sono altri indagati, c'è Andrea Pieroni, un altro consigliere regionale, che invece è quello che ha presentato l'emendamento, è accusato di aver ricevuto dei soldi dall'associazione Conciatori. C'è stato uno scambio, un rimpallo di accuse nei giorni scorsi tra i due governatori. Da una parte Enrico Rossi, che ha difeso l'operato della sua giunta, con lui ha detto quell'emendamento ci venne proposto, ma il nostro ufficio legale lo stoppò. Viceversa, passato in consiglio regionale, invece è stato approvato, quindi scarso controllo oppure altri problemi. Viceversa, Rossi si era molto arrabbiato del fatto che Gianni non avesse difeso l'operato della giunta precedente. Gianni, invece, come tu hai ricordato, si è sempre definito parte lesa e ha rivendicato invece la cancellazione dell'emendamento. Come leggete queste schermaglie, anzi, un po' di più forse, di schermaglie, accuse reciproche e polemiche tra due governatori, uno in carica e uno passato?
Ma sono veramente al limite del ridicolo, perché l'emendamento è stato approvato nel maggio 2020, quando Gianni era presidente del Consiglio regionale, ma il presidente della regione era ancora Rossi. E quindi è un rimpallo di responsabilità. Non lo so, si sta cercando di mettere una foglia di fico su un problema che resta. E Gianni adesso sta dicendo che lui è presidente da 6 mesi, ma le responsabilità ci sono tutte. Nel video in cui viene presentato l'emendamento è chiaro, insomma, che sta cercando di non leggerlo per farlo approvare nel più breve tempo possibile, insomma, perché passi senza troppe discussioni. Quindi è veramente ai limiti della tragicommedia, ecco.
Torniamo sul locale. Ad Empoli voi vi siete mobilitati innanzitutto a tutela della vostra salute, perché le notizie raccontavano del cheo messo al di sotto del manto stradale della strada 429. A che punto sono le verifiche fatte sulle contaminazioni ambientali? la contaminazione delle acque, quella delle terre, si era impegnata ARPAT a fare dei controlli. La stessa assessora all'ambiente Monia Monni ha, diciamo, parlato della vicenda, ha detto che sarebbero stati fatti tutta una serie di verifiche. E a che punto siamo?
Allora, al momento conosciamo solamente i risultati di pozzi verificati, diciamo, dall'ARPAT. Per fortuna i risultati sono tutti negativi, non ci sono tracce di contaminazioni. Sono però i pozzi, diciamo, usati dai cittadini per usi privati. Manca quindi un'indagine sui pozzi usati in agricoltura. E come dire, noi tutti siamo particolarmente preoccupati perché vorremmo mangiare cibo sano a chilometro zero, ma in questo momento c'è un grosso punto di domanda. La CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, so che ha espresso, come dire, delle rimostranze rispetto alla nostra azione, per cui cerchiamo di dare visibilità a questo problema, ma non è nascondendo i problemi sotto il tappeto che facendo finta di nulla, stando tutti zitti, che risolveremo questa situazione. E poi ci sono i carotaggi, quelli fatti sul quinto lotto della 429, in un piccolo tratto, ancora stiamo aspettando i risultati, siamo veramente con l'ansia. Certo è che noi vorremmo estenderli a tutta la 429 e sapere se le amministrazioni intendono, hanno previsto un cronoprogramma, cioè di ripetere queste verifiche, questi controlli nel tempo. Ecco. Rispetto alle richieste che avevamo fatto per testo ormai più di un mese fa, al momento non abbiamo ricevuto nessuna risposta.
Questa è la situazione. Aggiungo che il quadro preoccupante che delineate sia della situazione locale che, diciamo, della vicenda più generale, quindi il legame tra diciamo, le infiltrazioni mafiose e la gestione dei rifiuti è amplificato dal fatto che proprio recentissimamente è tornata nuovamente alla luce una inchiesta della Procura di Firenze, stavolta sulla gestione dei rifiuti a Firenze e, diciamo, l'area fiorentina. Su Alia si è abbattuta la scure di 33 indagini, la sospensione di 9 funzionari, e le accuse sono veramente pesanti perché sarebbero stati sversati rifiuti non solo non pericolosi in modo illegittimo, ma anche rifiuti pericolosissimi, cioè il percolato delle discariche in dei laghi che non erano stati impermeabilizzati. Come dire, piove sul bagnato, la vicenda politica, rifiuti, gestione ambientale e illegittimi guadagni continua a essere di strettissima attualità.
Allora, guarda, mi dai l'occasione di aggiungere una cosa rispetto alla manifestazione statica di sabato scorso a Santa Croce sull'Arno, perché fra i vari interventi, appunto, tra quello di Claudio Terreni e quello di Claudio Fiore, oltre a Legambiente regionale, Libera, provinciale, c'è stato anche l'intervento di Mario Fusio, segretario della CGIL, e dal nostro punto di vista è importantissimo che siano presenti anche i sindacati, perché in tutto questo quadro ovviamente grandissima preoccupazione c'è rispetto a garantire posti di lavoro delle migliaia di persone che lavorano nel distretto del Cuoio. Tra l'altro, non so se ci ha fatto caso leggendo i giornali, c'è chi dice 5-6 mila persone, lavoratori coinvolti, c'è chi dice 15 mila. Quindi è veramente un settore molto non chiaro, non trasparente, non si sa nemmeno esattamente quante sono le persone che ci lavorano. Bene, Mario Fuso esordito con un accenno che mi ha molto molto colpito, cioè allo scandalo al metanolo del 1986.
Quello del vino, diciamo, del vino tossico.
Esattamente, persone morirono perché avevano bevuto questo vino, diciamo, avvelenato. E Mario Fuso ha detto: da quell'evento tragico, però, il settore del vino si è ripreso e adesso è, diciamo, uno dei fiori all'occhiello dell'economia italiana. Ecco, non è così, cioè non possiamo paragonare queste due vicende. Qui non si tratta di un avvelenamento accidentale o criminale da parte degli imprenditori con l'aggiunta del cromo all'interno delle scarpe. No, non è questo il punto. Cioè, si tratta di un problema intrinseco non solo al settore del cuoio, a tutta la nostra società. cioè quello dei rifiuti. Quello dei rifiuti sta diventando un problema gravissimo, non ci possiamo davvero più girare dall'altra parte, perché la Toscana, non avendo abbastanza impianti per il trattamento di rifiuti, deve pagare, questi sono dati che ho ripreso dal Corriere Fiorentino di ieri, una cifra che è equivalente a circa 50 milioni di euro, perché li deve esportare, non sa più dove metterli. Quindi non è che si risolve se questi imprenditori cattivi smettono di fare i cattivi e non si rivolgono più all'andrangheta, cioè quello è solo
una conseguenza della, diciamo, mancata elaborazione della strategia più complessiva regionale di gestione di tutti i rifiuti, dici?
Esattamente.
Quindi
io ricordavo,
in questa prospettiva, sì, il piano appunto regionale dei rifiuti, che si attende perché deve essere approvato nel corso dei prossimi mesi, sarà uno snodo fondamentale. È quello che deve decidere quante discariche abbiamo, cosa ci dobbiamo mettere, qual è il ciclo, qual è il riciclo, e quindi la famosa economia circolare.
Esattamente. Dovremmo essere in grado, grazie anche alla tecnologia, di creare delle strutture produttive che riducano la produzione di rifiuti. Io ho un amico che fa parte, diciamo, sostiene anche l'assemblea permanente Nocteu, che è un chimico ambientale, e 10 anni fa si presentò in conceria con un metodo innovativo: avrebbe potuto utilizzare l'anidride carbonica come solvente. Gli venne risposto: grazie, ma per noi i rifiuti non sono un problema. Ora, grazie l'ho aggiunto io, ma davvero gli hanno detto così? Quindi evidentemente c'è una certa miopia sia da parte degli imprenditori locali sia da parte dei politici, che forse non sono competenti e soprattutto non sanno pensare a qualcosa di diverso, perché la produzione del cuoio si lega anche a un altro problema globale, mondiale, che è quello dell'utilizzo di carne rossa, quindi agli allevamenti intensivi. Questo è un nodo che mi sta particolarmente a cuore, perché è dagli allevamenti intensivi che, diciamo così, direttamente o indirettamente si creano problemi della salute, tra cui anche la pandemia di Covid-19. Quindi forse è venuto il momento di pensare davvero a qualcosa di diverso, a creare scarpe, suole con un materiale che non sia più quello della pelle degli animali, come chiedono i vegani, no? Che sono le punte più avanzate della nostra società. E se questa utopia, forse è un'utopia a cui la politica dovrebbe dare gambe, vedere se c'è la possibilità concreta e tecnica di realizzarla, perché in questo modo il costo ambientale delle produzioni viene scaricato sui cittadini, e non può essere che per garantire un posto di lavoro questa sia l'unica soluzione.
Grazie a Samuela Marconcini, portavoce dell'Assemblea Nocheo di Empoli. Ovviamente continueremo a raccontare tutti i prossimi sviluppi di questa vicenda.
Grazie mille, Riccardo. Buona giornata.